stretto di Hormuz riprendono i raid. Gli Stati Uniti hanno colpito un sito militare nel sud dell'Iran. Teheran ha risposto aprendo il fuoco contro 5 diverse imbarcazioni. Da Washington, intanto, la Casa Bianca smentisce la bozza di intesa diffusa dai Pasdaran. Non siamo ancora soddisfatti delle trattative, ha dichiarato Donald Trump. Libano, la città di Tiro, nel mirino di Israele. A poche ore dagli ordini di evacuazione riprendono i raid, colpiti edifici residenziali e un caffè per Tel Aviv erano sedi di Hezbollah. Bombe anche sulla striscia, 7 le vittime a Gaza City. Sull'Ucraina nella notte è emanata un'allerta aerea per tutto il territorio nazionale per la presenza di caccia russi. Bruxelles intanto accelera le procedure per l'ingresso di Kiev in Europa. In Italia la maggioranza si spacca. No della Lega, ma Tajani ribadisce Forza Italia è favorevole. Il governo accelera sulla riforma della legge elettorale, è depositato il nuovo testo, imposti tempi strettissimi per le audizioni. Il 26 giugno inizierà la discussione alla Camera, le opposizioni protestano, scelta gravissima, cambiare da soli le regole del voto. Buongiorno dalla redazione, le 7:31 minuti, il giornale radio. Torna dunque a salire la tensione nel Golfo Persico. Nella notte gli Stati Uniti hanno attaccato un sito militare iraniano vicino al porto meridionale di Bandar Abbas, che sostengono rappresentava una minaccia per l'oro e per il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Immediata la replica di Teheran, che avrebbe risposto sparando droni contro un mercantile americano e aprendo il fuoco anche contro altre 4 imbarcazioni straniere che cercavano di attraversare Hormuz. Nessuna delle navi risulta essere stata colpita. Questi attacchi arrivano dopo l'ennesima giornata di dichiarazioni contrastanti sulle trattative diplomatiche. Ieri Teheran ha rivelato i dettagli di quella che ha presentato come la bozza di accordo, ma da Washington sono arrivate secche smentite. Sentiamo Farihan Sabai.
La televisione di Stato iraniana ha riferito di una bozza di accordo quadro con gli Stati Uniti che include l'impegno di Washington a revocare il blocco navale, notizia che la Casa Bianca definisce una completa invenzione. Un fragile cessate il fuoco in vigore dall'8 aprile, da settimane Teheran e Washington cercano di finalizzare un accordo per mettere fine alla guerra. Gli Stati Uniti si sarebbero impegnati a revocare il blocco navale contro l'Iran e a mettere fine agli attacchi alle navi in viaggio da e verso l'Iran. In cambio, secondo la bozza d'accordo, l'Iran consentirebbe la ripresa del traffico marittimo commerciale attraverso lo stretto di Hormuz entro un mese. La bozza prevede che l'Iran continui a gestire le rotte di navigazione, a ispezionare le navi, a imporre tariffe di servizio alle imbarcazioni, misure messe in atto dopo l'inizio della guerra. Gli impegni iraniani non si applicherebbero però alle navi militari e Teheran non ha consentito a riaprire incondizionatamente lo stretto. Per quanto riguarda il ritiro delle truppe americane dalla regione, la bozza specifica che Washington ha preso impegni su questo tema con Teheran, ma senza specificare quali forze siano coinvolte, quelle già schierate durante la guerra o quelle di stanza nel Golfo. Una volta raggiunto un accordo quadro, Teheran e Washington dovrebbero dare avvio a negoziazioni per 60 giorni, senza specificare l'oggetto delle discussioni. L'accordo dovrà essere ratificato da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU, stabilisce la bozza. Bozza che la Casa Bianca smentisce. Per Popolare Network, Farihan Sabai.
Sul sud del Libano continuano gli attacchi israeliani. L'esercito rivendica raid notturni su quella che definisce postazione di Hezbollah, nel mirino in particolare la città di Tiro, dove da ieri diversi quartieri sono sotto ordine di evacuazione. Allora, per gli ultimi aggiornamenti in studio, Sara Milanese. Sara.
Sì, buongiorno Omar. Allora, nonostante il cessate il fuoco resti formalmente in vigore, questa mattina raid aerei hanno di nuovo colpito Tiro, danneggiando edifici residenziali e anche un caffè. Non è ancora chiaro se ci sono delle vittime. Nel frattempo, il portavoce dell'esercito israeliano hanno reiterato anche questa mattina l'ordine di evacuazione per il Libano meridionale. Alla popolazione viene indicato di andare a nord del fiume Zarani, poiché, dice Israele, tutte le aree situate a sud del fiume sono considerate zone di combattimento. Sono migliaia i civili costretti ad abbandonare le proprie case in queste ultime ore. Si aggiunge aggiungono ai tantissimi altri sfollati interni. Il bilancio delle vittime in Libano a causa degli attacchi ripresi dal 2 marzo scorso è salito a quasi 3.300. L'esercito israeliano giustifica le sue recenti operazioni militari con quelle che definisce ripetute violazioni dell'accordo di cessate il fuoco da parte di Hezbollah, che come sappiamo non è coinvolto nelle trattative in corso a Washington tra Tel Aviv e Beirut e ha sempre dichiarato di non voler rispettare nessuna tregua. In effetti dal sud del Libano continuano a registrarsi attacchi verso Israele e proprio nelle ultime ore una soldatessa è rimasta uccisa, altri 2 militari sono stati feriti sempre in territorio israeliano. Un'ultima annotazione, l'aviazione israeliana è tornata anche a colpire la striscia, 7 le vittime a Gaza City ieri sera, per Tel Aviv sono stati colpiti 2 importanti leader di Hamas.
Grazie Sara Milanese. In Ucraina è durata tutta la notte l'allerta aerea diramata nella tarda serata di ieri a far scattare l'allarme il decollo di caccia russi vicino alla confine. Intanto Bruxelles accelera sull'ingresso di Kiev nell'Unione, se ne parlerà il 16 giugno al Consiglio Affari Generali. Con l'uscita di scena del primo ministro ungherese Orban è caduto infatti il più grande ostacolo alla candidatura ucraina. Domani il nuovo primo ministro ungherese vedrà von der Leyen per cercare di sbloccare i fondi per Budapest, il servizio da Bruxelles.
Qualcosa inizia a muoversi su uno dei file più delicati a Bruxelles, tenuto a lungo in stallo dal veto dell'Ungheria di Orbán e ora il più atteso dopo il cambio di governo a Budapest. Come confermano diverse fonti UE ed extra UE a Radio Popolare, la Commissione è pronta a presentare ai 27 Stati membri la proposta di aprire i negoziati di adesione con l'Ucraina il prossimo 16 giugno, in occasione del Consiglio Affari Generali, anche se rimane in attesa della conferma da parte del nuovo premier Magyar che il veto ungherese è definitivamente cessato. Si tratta di una condizione essenziale, perché l'apertura dei 33 capitoli negoziali richiede l'unanimità dei 27. In Italia la Lega spacca la maggioranza di governo con il suo no all'adesione di Kiev, ma a Bruxelles non c'è alcuna paura che Roma possa cambiare posizione. Quando arriverà l'ok all'Ucraina, sarà automatico lo sblocco anche dei negoziati per la Moldova, il cui percorso di adesione per ora è collegato a quello di Kiev. Entrambi i paesi avevano presentato la candidatura pochi giorni dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina e avevano ricevuto l'ok 2 anni fa dai leader UE, incluso Orbán, per poter iniziare i negoziati. Da allora però tutto si è congelato per l'opposizione intransigente proprio dell'ex premier ungherese. La notizia che è iniziata a circolare nella giornata di ieri non sembra comunque casuale. A Bruxelles è atteso domani il premier Magyar per cercare l'intesa definitiva con la presidente della commissione von der Leyen sullo sblocco di circa 10 miliardi in fondi europei per l'Ungheria. Il semaforo verde ai negoziati con Ucraina e Moldova è una delle leve negoziali della commissione. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Il governo accelera sulla riforma della legge elettorale. La destra alla conferenza dei capigruppo, nonostante le proteste delle opposizioni, ha stabilito che il 26 giugno nell'aula della Camera inizierà la discussione. I tempi imposti sono strettissimi, un giorno solo per le audizioni, il 3 giugno, e poi l'adozione del testo base. La novità è che ora un testo c'è, è stato depositato in Parlamento ieri e prevede un premio di maggioranza se una delle due coalizioni supererà il 42%. Il numero di parlamentari assegnati sarà leggermente inferiore rispetto alla prima versione della legge. Andrà indicato il nome del candidato o candidata premier e non ci sarà il ballottaggio per le opposizioni. Si tratta di una scelta gravissima, quella di cambiare le regole del voto a colpi di maggioranza. Il centrosinistra ora però è chiamato a compattare il campo largo con un programma chiaro e condiviso. Ascoltiamo Alessio Vernetti di Utrend.
Secondo questa nuova legge elettorale, poi appunto vedremo come si dettaglierà, sostanzialmente la coalizione che prende almeno un voto in più degli altri, purché vada oltre il 40%, ottiene, no, la maggioranza dei seggi in Parlamento per governare. Nei sondaggi c'è un testa a testa, se facciamo la somma aritmetica delle liste di centrodestra e delle liste del campo largo, c'è abbastanza un testa a testa. Poi sappiamo che i perimetri delle coalizioni non sono ancora definiti, nel senso che Italia Viva dovrebbe essere nel campo largo, però non è detto, Azione si chiama fuori dai due poli, comunque i perimetri sono ancora non del tutto delineati. Però se noi consideriamo da una parte Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia e dall'altra PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Più Europa, quindi centrodestra e campo largo, sono abbastanza allineati. Sicuramente una coalizione più ampia possibile aumenta sicuramente le chance, no, di vittoria, no, e nel caso di una nuova legge elettorale superare il 40%, però è evidente che, e questo vale soprattutto per il campo largo, in politica uno più uno non fa due, cioè un elettore di un partito non è detto che voti davvero quel partito se è in coalizione con un altro.
Certo.
I 5 Stelle magari non vanno bene a tutti gli elettori riformisti.
Insulti antisemiti in una chat di dirigenti di Fratelli d'Italia in Trentino. Il caso è stato sollevato dal quotidiano Domani e nasce da una foto pubblicata su Instagram da un militante di Fratelli d'Italia che si fa ritrarre accanto al giornalista David Parenzo. La minoranza del partito a quel punto si lancia in insulti antisemiti. I deputati di PD, 5 Stelle e AVS hanno chiesto a Meloni di riferire immediatamente in Parlamento, di condannare quanto accaduto, di prendere provvedimenti. La Presidente del Consiglio per ora tace e ha affidato la risposta a Giovanni Donzelli, capo dell'organizzazione del partito, che nega si tratti di una chat di Fratelli d'Italia e attacca le opposizioni. Non accettiamo lezioni da chi invita in Parlamento gli amici di Hamas. Ascoltiamo Sara Ferrari, deputata PD di Trento.
Conosco le persone che fanno parte di questa storia da moltissimo tempo, perché io sono 20 anni che faccio politica lì ed ero in consiglio comunale con qualcuno di loro. Quindi io non sono sorpresa da queste loro parole, perché corrispondono a loro posizioni mai nascoste. Sono dichiarazioni che loro, magari non in maniera così diretta e così violenta, ma si iscrivono all'interno del loro pensiero, di una ideologia intrisa di odio razziale, antisemitismo, nostalgia del fascismo. Stiamo parlando di un partito che non ha mai rinunciato, anzi, alla fiamma del movimento sociale nel suo simbolo. Ha nella seconda carica dello Stato un estimatore del Duce, per capirci. Hanno alzato un velo sull'ipocrisia, per cui si addita come antisemita chi sta denunciando il genocidio dei palestinesi, però poi contemporaneamente di nascosto si usano quelle frasi così violente e inammissibili contro gli ebrei.
L'avvertenza Electrolux. Oggi i lavoratori degli stabilimenti trevigiani manifesteranno in concomitanza con il passaggio del Giro d'Italia. Nelle Marche sono state proclamate 8 ore di sciopero da tenersi prima dell'incontro del 15 giugno tra azienda, sindacati e governo. La multinazionale ha già rotto però gli impegni presi 2 giorni fa al tavolo con le parti sociali, in cui si era impegnata a sospendere il piano che prevede 1719 licenziamenti. Invece ha già iniziato a spostare in Polonia la produzione di cappe aspiranti attualmente prodotte nella fabbrica marchigiana di Cerreto d'Esi, destinata alla chiusura secondo il piano della multinazionale, che prevede anche il dimezzamento dei dipendenti negli altri 4 siti produttivi. Ex Silva, secondo il quotidiano Il Domani, ci sarebbe l'interesse di una cordata italiana composta da Arvedi ed Eni, cauti i sindacati anche per il caos al governo sulla gestione della vertenza. Sentiamo Massimo Alberti.
Sulla carta la notizia di quelle che potrebbero comportare una svolta. Arvedi, gruppo cremonese già attivo nell'acciaio e la forse più importante partecipata di Stato, l'ENI. Di Arvedi si era parlato già in passato, ma considerato troppo piccolo per farsi carico del carrozzone Ilva. La novità sarebbe ENI, non solo a fornire il gas per alimentare i forni elettrici, ma che vorrebbe dire appunto un ingresso dello Stato. L'ipotesi sarebbe arrivata sul tavolo di commissari e portata al governo venerdì, poco prima dell'approvazione del nuovo prestito ponte. Non si sa altro di come, quando e quanto, ma sarebbe comunque difficile mantenere le dimensioni e la forza lavoro attuale, così come restano le incognite su salute e ambiente. Certo, sarebbe una soluzione che piace a tutti, o quasi. La cordata italiana, lo Stato, un soggetto industriale del ramo. Ambienti e Confindustriali hanno già dato il loro apprezzamento, che arriva anche dai sindacati, ma con cautela. Fiome e USB sottolineano a Radio Popolare che di ufficiale non c'è nulla, già in passato indiscrezioni di stampa si sono rivelate vuote, anche perché ad oggi lo stabilimento è praticamente fermo, con un solo altiforno che funziona a singhiozzo. Le possibili acquisizioni del gruppo finanziario statunitense Flaxo dell'Indiana Jindal finita nel nulla, dopo che il ministro Urso aveva promesso una chiusura entro aprile. Ecco, qui sta l'altro tema. Chi gestisce la vertenza nel governo? Quella del ministro dell'industria è stata disastrosa. I commissari, infatti, quando si è trattato di chiedere il nuovo prestito per pagare stipendi ai fornitori, sono andati dal ministro dell'economia Giorgetti, saltando Urso. La vertenza resta dunque nel caos, al di là delle voci ad oggi. Sul tavolo, di concreto continua a non esserci niente.
Sara Milanese e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8.30. Buona giornata e buon ascolto.